Buonasera a tutte carissime, 26 Tevet, Baruch Hashem, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayera, che adesso studieremo insieme qualche spunto secondo Hasidut. Prima ancora però volevo ricordare che la lezione è per la pronta e completa guarigione di Refuah Shlemah di Klamo Bat Jessica Rivka e Alessia Chaya Michal. Baddina Shetiebria, dunque solo Vesorot Tovot, Bezrat Hashem, ricordiamo comunque anche l'Ilui Nishmat Stella Kochava Chaya Bat Shlomo, Zichrona Livracha, la mamma delle nostre carissime Virginia e Margherita, Sheibadu Lechaim Tovim Varukim. E detto ciò, ci lanciamo. Allora, siamo nel Chumash Shemot, Parashat Vayera. Allora, ricordo che all'inizio appunto della Parashah abbiamo Hashem che chiede a Mosè di comunicare al popolo ebraico la promessa di questa prodigiosa redenzione, e però purtroppo Amisrael non presta proprio ascolto, appunto provato da questa sofferenza, da questa Avodat Parech. E abbiamo i famosi quattro, pardon, Arba Leshonot Shel Geulah, quattro espressioni di redenzione all'inizio della Parashah. Poi abbiamo una parentesi con la genealogia di Mosè. Prima ancora abbiamo di nuovo, diciamo, un'obiezione da parte di Mosè per quanto riguarda la missione che Hashem ne aveva affidato, come avevamo visto anche settimana scorsa, e, con termini, cioè il concetto uguale, ma termini qui Moshe diceva Aniar al Sfataim, no? Come all'inizio della nostra parasha, Passuk 12, letteralmente impedito dalle labbra, vuol dire in altre parole balbuziente, e anche nella parasha di Shemot, quando Hashem lo voleva andare all'inizio per appunto la missione, e gli dice anche: ma io no, non sono in grado per questo difetto, diciamo, fisico che ho, che tutti ben sapete qual era il Midrash famoso del carbone ardente, e dunque Vanik Vatpe Ukvad Lashon. E al capitolo 4, sul 10, no? E dove appunto, e qui si riprende con, no, con Aral Sfatain, dunque questo handicap, chiamiamolo così, che mi impedisce di attuare appieno la mia missione. E qui Hashem gli ricorda che comunque Aaron gli farà da portavoce. Abbiamo appunto la parentesi della genealogia di Reuven, Shimon e Levi, queste tre tribù in particolari, per sottolineare che anche loro sono state benedette, per chi avesse dubbi in proposito, come avevamo studiato in settimana. Poi abbiamo la prova del bastone che si tramuta in serpente davanti al faraone, e Mosè che avverte il faraone della piaga, della prima piaga, così ogni mese 3 settimane di avvertimento, 1 settimana la piaga, e in questa parasha, come ben sappiamo, ritroviamo le prime 7 piaghe. E questo, giusto per avere a mente in grandi linee di cosa tratta la parasha, per poter approfondire un attimino. Allora, visto che appunto nell'ottica di Hassidut, rivediamo questi concetti. Abbiamo Hashem ha diversi nomi, che sono in realtà diversi modi in cui Hashem si rivela all'uomo, dunque chiamiamole diverse manifestazioni divine. Allora, e infatti all'inizio della Parashah parla proprio di questo, che ai patriarchi Hashem si è mostrato col nome Kel Shakai, dunque nome che indica colui che pone i limiti, dai, no? Vuol dire sufficiente, e invece ha
a Moshe Hashem si è rivelato col tetragramma, dunque Yud-Kevav-Kei, che ovviamente è molto più forte come nome, rappresenta anche il tetragramma colui che mantiene le sue promesse. Nel Yud-Kevav-Kei abbiamo il presente, il passato e il futuro, Hayah Hoveh Veyeh, dunque l'essere infinito di HaKadosh Baruch Hu, e tanto altro, e tanto altro, perché voglio soffermarmi anche su altro. Dunque, abbiamo questo all'inizio della parasha, ma che poi rivedremo questo concetto a proposito delle quattro espressioni di libertà. Abbiamo anche qui tantissime spiegazioni, di cui in realtà, cioè tra una di queste interpretazioni, abbiamo quella che interpreta queste espressioni che come un'allusione implicita alle quattro principali festività ebraiche, dunque Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach e Shavuot, e indicano anche le redenzioni dei quattro diversi esili, dunque il primo appunto quello egizio, poi il babilonese, poi il greco, siriano e romano. Babilonese, per quello anche lo ricordo, perché poi lo ritroveremo nella Haftarah, parlando di Yeheskel, che appunto ha vissuto a cavallo del pre e post distruzione del primo Betamigdash da parte appunto dei babilonesi. Dunque, poi allora volevo, tra le innumerevoli interpretazioni, secondo il Midrashim, secondo la Chassidut, se che è un mare infinito. Allora, ho scelto di proposito due spunti, sempre sull'ottica della Chassidut, che comunque si ricollegano all'Haftarah, che adesso approfondiremo un attimo insieme. Allora, e anche per un altro motivo, questo primo punto che vi riporto è di un'attualità impressionante, come vedrete subito. Allora, andiamo al capitolo 7, Passuk 3, dove Hashem appunto dice a Mosè: tu trasmetterai a Aaron, tuo fratello, lui a sua volta trasmetterà al faraone, e manderanno via e manderà via il popolo di Israele dalla sua terra. E Passocco 3, Vani akshe et lev paro, io indurirò il cuore di Parò, e subito dopo dice: Virbeti et ototai vet moftai bere Mitzrayim, di modo da moltiplicare i miei segni e i miei prodigi nella terra d'Egitto. Allora, pa si parte da Rashi, dove dice che tovlishe it kashe libo. Letteralmente Rashi dice che c'è uno scopo ben preciso in questo indurimento. Buonasera anche a te, carissima. Allora, siamo al capitolo 7, Pasuk 3. Stiamo riprendendo Rashi per capire un attimino nel profondo questo concetto, che dice del fatto che Hashem indurirà il cuore del faraone con lo scopo di appunto moltiplicare i segni e i prodigi, e per mostrare di modo che venga riconosciuta la forza, la gvura di HaKadosh Baruch Hu. E infatti, come dice Rashi, continua, dice che HaKadosh Baruch Hu porta, diciamo, o punisce in questo caso i popoli del mondo, gli idolatri, o i dittatori, insomma, o tutti questi assetati di sangue, violenti e quant'altro. Tutto questo con lo scopo che desce Ishmeu Israel Veirau, di modo che il popolo di Israele possa appunto arrivare a questo timore di Hashem. E la domanda che il Rebbe pone, dice: allora, noi sappiamo che tutti questi popoli, che appunto il loro essere e il loro modus vivendi, diciamo particolarmente malvagio, idolatra, no, tutta la serie di diciamo, comportamenti molto non positivi, portano al fatto che questi meritano una divina punizione. E questo basterebbe. Dunque, perché qui dice e sottolinea il fatto che quando i nemici di Hashem, cioè tutti questi che sono dalla parte del male, vengono puniti, in realtà non vengono puniti se non che per portare al fatto che Israele, vedendo come questi sono puniti, arrivano a Israele a un timore divino richiesto, diciamo, da Kadosh Baruch. Allora, partiamo adesso per capire questo concetto, partiamo dal detto dei nostri saggi, secondo Rabbi Bahá, che dice che questo mondo è stato creato per Israele e per la Torah. Cioè lo scopo ultimo della creazione dell'universo e del mondo è per Israele e per la Torah. E questo nell'essenza della sua creazione. Dunque, che tutta è stata creata, appunto, infatti come abbiamo visto anche nella creazione del mondo, abbiamo 6 giorni di creazione, l'ultimo giorno è stato creato l'uomo, dunque lì spiega che tutta la creazione è per servire l'uomo e nello specifico poi quello che sarà poi Am Yisrael. Dunque, secondo questa ottica, così anche per quanto riguarda tutti gli avvenimenti del mondo, che il loro scopo è che dunque, qualsiasi cosa che succede nel mondo pardon, deve apportare un insegnamento e del bene a Israele e alla Torah. Dunque, anche se a priori un determinato avvenimento, che può essere anche storico, diciamo, dalla sua grande portata, in realtà la motivazione, quella vera, quella profonda, è il bene che poi Am Israel ne ricaveranno. E qui adesso incominciamo. Molto, ho spiegato molto in breve, molto in sintesi, ovviamente. E dunque, ecco perché cosa dice Hashem? Lui deve lasciare il popolo. Adesso sappiamo che il faraone, aiutato ovviamente dagli egiziani, hanno fatto subire, patire una schiavitù, una delle più crudeli e immani della storia dell'umanità. E dunque si meritava pieno qualsiasi punizione, però Hashem ci tiene a sottolineare e a farci capire che, malgrado il fatto che lui personalmente e chi ha agito in modo crudele, malvagio, meriti la punizione, meriti una punizione, ma in realtà questo è in secondo luogo. In primo luogo è proprio quello che noi, diciamo, spettatori in un certo senso di avvenimenti come appunto questo di cui stiamo studiando in questa parasha, a proposito di Parò, e dunque è perché noi arriviamo a capire e diciamo vivere appieno quello che è la emunah in Hashem e soprattutto la yirat Hashem. Veirau, cioè avere timore di Hashem e capire, vivere la grandezza o più ancora l'essere infinito, diciamo, di Akadosh Baruch. Un secondo punto che sempre della Prasha che ritroviamo un po' più avanti, e siamo al capitolo 9, Passù 24 per essere precisi, per chi vuole anche vederlo sul testo, e siamo alla piaga della grandine. E in questa piaga abbiamo in realtà un miracolo, letteralmente, come riporta Rashi, Nes Betochnes, un miracolo dentro un miracolo. E in cosa consisteva questo miracolo dentro il miracolo? Che c'era del fuoco in questa grandine, dunque ghiaccio e fuoco insieme. Dunque, all'interno fuoco e all'esterno ghiaccio. Allora, domanda ovviamente che ci si pone e che vediamola adesso secondo come viene spiegata secondo la Hasidut, che motivazione aveva Kadosh Baruch Hu per, diciamo, tra queste punizioni appunto di cui stiamo parlando sotto forma di piaghe, qual era lo scopo di un miracolo particolare, diciamo, del genere? Allora, appunto, secondo la Hassidut, la clippa di Paro, dunque l'essenza del male rappresentata da Faraone e dagli Egizi, era la gava, la vanità. Come lo rivedremo subito nella Haftarah di Echeskel, capitolo 29, suc 3, Asher amar li yehori va'ani assitini. Come lo vedremo, che appunto si vanta il faraone di questa sua forza, che Yehori tramite il Yehor, poi entreremo poi più dopo nel dettaglio, ma come lo vediamo nell'Aftarà, cioè questo concetto di vanità da parte del faraone. Adesso, cos'è la problematica di colui che, diciamo, è pieno di sé, letteralmente, che appunto pensa solo e soltanto a se stesso e ai suoi interessi. E questo per se nei suoi confronti, ma per quanto riguarda il prossimo, si comporta con la massima freddezza, apatia, dunque senza nessun'ombra di sentimento. Dunque perché tutto il fuoco, diciamo, i sentimenti positivi sono concentrati solo e soltanto nel suo essere. E allora dice, a priori, spiegherebbe, si potrebbe pensare che la motivazione, diciamo, di questo comportamento è perché la natura di colui che è, diciamo, pieno di sé è una natura, diciamo, fredda, no? Una persona fredda, e dunque così è, dunque verso anche gli altri. Ma la verità, no, è proprio il contrario. Nel senso che, visto che ama se stesso fin troppo ed è concentrato totalmente nel suo essere, ecco perché. Dunque, tutto il calore che sì c'è, ma è concentrato solo su se stesso, per il prossimo non rimane che la freddezza. E dunque, come sappiamo che ogni Makkah era Midah keneged Midah, era dunque questo concetto che vediamo molto nella Torah, che allora HaKadosh Baruch Hu, che Hashem dunque ha colpito gli egiziani, appunto che rappresentavano tra le loro diciamo, tratti caratteriali negativi e nefasti, c'era anche questo della vanità. Dunque, ecco perché questa piaga rappresenta il loro essere caldi all'interno, cioè per se stessi, e ghiacciati, freddi verso il prossimo. E questo ci ricollega alla Haftarah di questa settimana, che è l'Haftarah appunto di Yeheskel. Allora, prima di inoltrarci nell'Aftarah e nel nesso tra la Parashah e l'Aftarah, a parte questi due punti che abbiamo visto, allora ricordiamo che Yeheskel ben Buzi era Kohen, era Navi, che aveva profetizzato nel periodo storico proprio prima della distruzione del primo Beit HaMikdash, dunque pre, come vi ho detto prima, pre e post distruzione del primo Beit HaMikdash, viene a mancare il 15 di Adar. E allora, Yeheskel ha profetizzato, pardon, durante 22 anni, cioè dal mese di Tammuz, nel quinto anno dell'esilio di Joachim, dunque 6 anni prima della distruzione, fino a Rosh Chodesh Nisan, nel 27° anno dell'esilio di Joachim. Dunque 16 anni dopo la distruzione del primo Bet HaMikdash, che come sappiamo è stato distrutto nel 586 avanti era volgare. Allora, abbiamo, quando si parla di Yeheskel, vengono subito a mente le sue due più famose profezie, che era Maaseh Merkavah, che era quello che è descritto, viene descritto come, diciamo, i segreti di quello che avviene nei mondi celesti, delle vie di, diciamo, di come Hashem si propone, diciamo, il suo modus operandi. E poi la seconda profezia, quella della profezia delle ossa, Atzamot Yeveshot, delle ossa, che appunto che erano, anche poi qui c'è tutta una discussione, adesso che non entriamo, di chi erano queste ossa nel Talmud, molto interessante, però vabbè. E comunque che poi, insomma, era il primo che ha diciamo, vissuto questa Triat HaMitim, dunque tramite Yeheskel, dunque queste ossa che poi sono persone che sono tornate alla vita. E dunque diverse famose profezie, di cui queste due le più classiche, le più conosciute. E poi invece, allora, prima della distruzione del Bet HaMikdash, le sue profezie, diciamo, erano incentrate sul fatto di fare teshuva, di modo, insomma, tutto per evitare la distruzione appunto del Bet HaMikdash, ma poi dopo vengono, diciamo, sono quella che infatti noi siamo oggi vedremo insieme il capitolo 28, dove siamo più nella parte della profezia verso la Geulah, la redenzione, e come vedremo oggi. Allora, abbiamo capitolo 28, Passuk 25, gli italiani cominciano un Passuk prima, dove non vi sarà più per la casa Israele né un rovo pungente né una spina che arreca dolore tra coloro che stanno intorno e che la saccheggiano e sapranno che io sono Hashem. E poi qui, secondo tutti, Sfaradim, Ashkenazim e gli altri, allora si incomincia. Allora, oggi mi soffermo un attimino più sull'Haftarah, che studiamo un attimino insieme. Allora, Beiyun. Allora, così dice Hashem Elohim. Allora, a proposito, no, noi siamo partiti nella parasha di Vaera, al nesso ovviamente che Israele sarà liberata, l'Egitto verrà punito, come nella parasha appunto si parla della, si narra della liberazione dall'Egitto appunto dopo le piaghe. E poi, allora, volevo, per chi ha la possibilità di avere il testo davanti, sarebbe l'ideale, così almeno mi seguite proprio sul testo, che è molto interessante. Siamo, come vi dicevo, capitolo 28 di Yeheskel, e dunque dice così, che quando, dice Hashem, quando avrò radunato la casa di Israele tra i popoli, popoli tra i quali si sono dispersi, sarò e sarò tra loro considerato santo agli occhi dei reggenti, allora torneranno a stare sulla loro terra quella che io ho dato al mio servo Giacobbe. Fermiamoci un attimino su questo passuk. Allora, Koamar a Hashem, vedete, Hashem, allora c'è Ado e poi il tetragramma. Dunque qui abbiamo due nomi di HaKadosh Baruch Hu, e vi ricordo che la parasha di Vaera appunto parte dal fatto, dalla differenza tra Kel Shakai, nome tramite il quale si è rivelato ai patriarchi, Yud-Kei Vav-Kei, nome invece col quale si è rivelato a Moshe Rabbeinu. E qui riparte anche la Tartara con, vediamo, con Hashem, Ado e Yud-Kei Vav-Kei. Le Avdi Yaakov, dunque, torneranno a stare nella terra che ho dato al mio servo Yaakov. E se chi ha il Chumash di Moise Levi a portata di mano può andare a pagina 116, dove cosa vediamo? La fonte di questa promessa, Parashat Vayetzeh, capitolo 28, Passuk 14, dove Hashem promette, dopo che Yaakov esce da Beersheba,
e li sogna, c'è cioè questo famoso sogno, no, di questa scala, e cosa gli promette Hashem? Ufaratzta yamma vakedma vesafona vanegba. Dunque ti rafforzerai, ti espanderai a occidente, a oriente, a nord e a sud. Dunque quando qui dice torneranno a stare nella loro terra, quella che ho dato a mio servo Yaakov, cioè quella che ho promesso appunto nel passù che abbiamo appena letto insieme, e lì torneranno a risiedere. Poi vi dimoreranno in sicurezza. Allora, abbiamo in questo passo due volte. Intorno e li disprezzano, e allora sapranno che io sono Hashem, l'Eterno, loro Dio. Ve'yad'u ki ani Hashem Elokechem. Adesso, questo ve'yad'u ki ani Hashem Elokechem lo troviamo diverse volte nella parasha. Allora, prima al capitolo 6, Passuk 7, perché ancora una volta, Moshe Moisè Levi, pagina 242. Allora, dove, capitolo 6, verso 7, cosa è scritto all'inizio della parasha? Hashem dice a Mosè con queste quattro espressioni, no? Vi farò uscire, vi salverò, vi libererò, vi prenderò per me come popolo e vi renderete conto che io sono Hashem. Vediamo il termine esatto. Vidatem ki ani Hashem Elokechem. E andiamo due pagine dopo, pagina 246, Pasuk 5. E quando appunto vediamo dunque prima ancora delle piaghe, e a cosa Hashem gli dice a Mosè, tu vabbè, sarai da tramite tra me e il faraone, poi Aaron ti farà da portavoce, io però indurirò il suo cuore e moltiplicherò i miei segni. Però lui non vi ascolterà, il faraone non ascol vi ascolterà, e io però farò uscire le mie schiere, Bnei Israel, con grandiosi atti di giustizia. E gli egiziani si renderanno conto del fatto che io sono Hashem. Dunque, vedete, di nuovo ritroviamo questa espressione che abbiamo visto al Passuk 7 all'inizio della parasha, Vidatem ki ani Hashem Elokechem. Di nuovo, ve'yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Dunque, allora, il primo vidatem si riferisce al popolo ebraico, cioè io di loro che io vi salverò, è tutto di modo che voi ebrei vi renderete conto che io sono Hashem. E questo ci ricollega alla Sikha, che è la prima Sikha che abbiamo fatto insieme in sintesi, no? Che tutto è nello scopo che voi, Yehudim ebrei, riconoscete in me come Dio unico. Questo all'inizio della parasha. Il secondo invece, che abbiamo appena letto, capitolo 7, passo 5, Ve'yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. E gli egiziani si renderanno conto che questo sarà, che io sono Hashem. E stessa pagina, passo 17, quando si rivolge nella prima piaga al faraone, cosa gli dice? Con questo ti renderai conto che io sono Hashem, sempre Bezot Teda, sempre la Da, sempre il verbo, dunque, nelle sue diverse forme, Vidatem e saprete, Ve'yad'u Mitzrayim, e l'Egitto saprà, e Bezot Teda, e con ciò tu, faraone, saprai chi è ani Hashem. Andiamo avanti di due pagine e siamo alla seconda piaga, e dove delle rane, e tutto cosa dice? Pasuk 6 del capitolo 8, le mante da kien kashem elokeinu, cioè quando ti rivolgerai al faraone nella seconda piaga, allora sì, farai come ti chiede di eliminare le rane per l'indomani, ma tutto sarà in modo che tu ti renda conto, tu faraone,
che non esiste nessun altro Dio a parte Hashem. Le mante da chien che Hashem Elohim. Vediamo la pagina 252, capitolo 8, Passuk 18, Chai. Di nuovo le mante da chien Hashem di modo che tu possa sapere, tu faraone, che io sono Hashem. Pagina 254, passo 14, Bavurte da chien kamoni becholarez, e di modo che tu possa sapere che non c'è come me in tutta la terra. E Bavura rotchai kochiul man saper shmi becholarez, nel passo 16, e conclude la parasha, alla fine, passo 29, le mante da chi lascia arez, di modo che saprai e ti renda conto che tutta la terra appartiene a Shem. Dunque, vediamo questo concetto, lo rivediamo, appunto, l'abbiamo rivisto nell'Haftarah e vi ho mostrato le 8 volte anche nella Parashah. Dunque, sapranno che io sono Shem, loro Dio. E andiamo avanti. Nel decimo anno, nel decimo mese, che sarebbe il mese di Tevet, 12° giorno del mese, la parola, dice Yeheskel, di Hashem mi fu rivolta, dicendo: figlio dell'uomo, Ben Adam, volgiti al faraone e profetizza su di lui e su tutto l'Egitto. Così ha detto Hashem. Hashem Elohim, di nuovo troviamo Ado e Yud-Kei Vav-Kei, tra parentesi, sì? Pasuk 3. E sto per venire contro di te, faraone, re d'Egitto. Tu, paragonato a questo grande coccodrillo, e allora Rashi ci spiega perché questo paragone, perché tutta la grandezza, l'importanza dell'Egitto, diciamo in questo caso anche la sua sazietà, derivava dal Nilo. E ecco perché Navi Yeheskel paragona il faraone a questo coccodrillo, e il suo popolo ai pesci di questo fiume. E appunto qui ritroviamo quello che abbiamo studiato prima, dunque coccodrillo che è disteso tra i suoi canali, dal momento che ha detto, e qui la vanità di cui abbiamo parlato prima, che vi ho detto lo ritroveremo nell'Aftarah, ecco il Pasuk, dove dice Faraone: il fiume mi appartiene, dunque il Nilo, dunque non ho bisogno di altro, nel senso che dal Nilo si irriga appunto tutto il paese, e me lo sono fatto, dice il faraone, con la mia forza e la mia saggezza da solo. Lio riva nia sitini, di cui parlavamo prima, ecco il Pasuk nell'Aftarah. Dunque qui la vanità di cui abbiamo visto prima. Betterò degli uccini nelle tue mascelle, i pesci dei tuoi canali, cioè, come abbiamo visto prima, gli egiziani vengono paragonati ai pesci dei canali, li farò aderire alle tue squame, ti farò uscire dai tuoi canali con tutti i pesci attaccati alle tue squame, perché quando un re cade, cade anche tutto il popolo in rovina. E per farti morire, ti disseminerò nel deserto, te e tutti i pesci dei fiumi. Cadrai nei campi, il tuo corpo non sarà raccolto né seppellito, ti avrò ridotto a cibo per le bestie del campo e per gli uccelli del cielo. Quando li avrò puniti, dice Hashem, riferendosi agli abitanti d'Egitto, sapranno che io sono Hashem. Dunque, vedete anche qua, Yad'u ki ani Hashem. Dunque, come l'abbiamo visto nella Parashah, 8 volte, anche qui ritroviamo questo Veyad'u ki ani Hashem, e che ritroveremo d'altronde, Veyad'u ki ani Hashem, Veyad'u con gli Yoshvei Mitzrayim, in questo caso ki ani Hashem, 6, un attimo, ho perso il segno, ok, allora, dunque, sanno che io sono Hashem, perché la casa di Israele, che aveva confidato negli egiziani, saranno stati deboli alla pari di un bastone di canna che appunto non sopporta il peso di chi vi si appoggia. E quando i Ben Israel ti hanno preso con la mano come sostegno, tu ti spezzasti e hai ferito completamente le sue spalle. Quando si sono appoggiate a te, hai ceduto e li hai costretti a stare dritti da soli sulle loro gambe. Si riferisce a quando i Bnei Israel si erano rivolti agli egiziani in richiesta di aiuto, e qui invece gli egiziani, aiuto che gli egiziani hanno poi rifiutato, e qui viene, diciamo, descritto in questo modo. Perciò, ha detto Hashem, mio Dio, porterò contro di te coloro che colpiscono con la spada, eliminerò da te uomini e animali, la terra d'Egitto diventerà un luogo desolato e in rovina, e sapranno che io sono Hashem. Eccolo qua di nuovo, sapranno che io sono Hashem. Dunque questo concetto, che il sapere che io sono Hashem, dunque non solo per i popoli, ma soprattutto per Am Israele. Questo perché il faraone ha detto: il fiume è mio e mi sono fatto grande da solo, come l'abbiamo visto nel Passuk 3 prima. Ebbene, dice Hashem, eccomi contro di te, contro i tuoi corsi d'acqua, renderò desolata la terra d'Egitto, la manderò completamente rovina, da Migdol fino a Swan, fino al confine dell'Etiopia, non l'attraverserà più né un piede umano né zoccolo di animale. Rimarrà disabitata per 40 anni. Adesso, perché 40 anni? Allora, il Rashi fa un calcolo. Dice, in realtà, quando il faraone aveva sognato, famoso sogno, no? Delle spighe e delle vacche, e le magre che inghiottiscono le grosse, eccetera, allora, in ogni son nel sogno c'erano 7 e 7, no? 7 vacche grasse. Dunque, 2 sogni, 7 più 7, 14. 2 sogni sono 28, più, no, allora 3 volte, un attimo, scusate che non mi sbaglio. Allora, 3 volte, allora 7, 3 volte 14. Cioè, in ogni sogno abbiamo 7 e 7, 14 per 3 volte, perché prima volta, la volta che ha visto, che ha sognato, poi la volta appunto che ha raccontato a Yosef, e terza volta l'interpretazione, quando Yosef interpreta. Dunque, una volta lui sogna, una volta riferisce a Yosef, e una volta Yosef interpreta. Dunque, questo 7, 7, 14 per 3 fanno 42. Vuol dire che in realtà dovevano essere 42 anni di carestia, e di fatto però ne hanno avuto solo due, perché come tutti sappiamo, secondo anno di carestia arriva Yaakov Avinu con i figli, i nipoti, eccetera, e grazie al suo buon piede e alla sua brachà, la carestia cessa. Dunque, invece di 42, di fatto sono stati solo due. E adesso qui dice, appunto nella voce di Yeheskel, che l'Egitto sarà colpita e disabitata per i 40 anni, per rifarsi dei 40 anni, appunto, che anche perché appunto non hanno meritato questo sconto, diciamo così. Dunque, e continua, dice: renderò la terra d'Egitto deserta tra le altre terre desolate, ridurrò le sue città in rovina tra le altre città in rovina per 40 anni. Dunque, ricorda e sottolinea questi 40 anni. Disperderò gli egiziani tra le genti, li disseminerò per i paesi del mondo, perché così ha detto anche Hashem, Elohim, dunque anche al termine di 40 anni radunerò gli egiziani dai popoli tra cui erano i dispersi e metterò termine alla prigionia d'Egitto, li farò tornare alla terra, cioè di Patros, Egitto meridionale, alla terra d'origine, dove saranno un regno però privo di importanza. Sarà il più umile tra gli altri regni, non si eleverà più al di sopra delle nazioni come lo era appunto un tempo, perché li renderò così modesti di numero che non domineranno mai più sulle genti. Non costituirà più un motivo di fiducia per la casa di Israele, anzi ricorderanno appunto l'iniquità relativa quando si sono rivolti a loro, alleati, chiedendo la protezione, anziché appunto seguire Kadosh Baruch Hu, e sapranno, Vayadukhi ani Hashem, e dunque di nuovo questo Veiadukhi Ani Hashem, che ne ritroveremo ancora uno, e conclude l'Haftarah dunque, che nel 27° anno del regno, Rosh Chodesh Nisan, la parola di Hashem, dice Yecheskel, mi fu rivelata dicendo, sempre viene definito figlio dell'uomo, Nevuchadnezzar, re di Babilonia, ha fatto compiere una grande impresa al suo esercito nell'assedio contro Tiro. La testa di ogni soldato è diventata calva, ogni spalla si è piegata dalla fatica, come poi viene spiegato, ma né lui né il suo esercito hanno ricavato nessun guadagno da Tiro per l'impresa compiuta. Perciò, così dice Hashem, consegnerò la terra d'Egitto a Nevuchadnezzar, re di Babilonia, ne prenderà le ricchezze, vi farà razzia, si approprierà del bottino. E questa sarà la ricompensa per il suo esercito. Io gli ho concesso la terra d'Egitto come ricompensa per l'impresa nella quale si è impegnato contro Tiro e allo stesso tempo come punizione per quanto male gli egiziani hanno fatto contro di me, dice Hashem. Questa è la profetica dichiarazione di Hashem, mio Dio, e al termine dei 40 anni, in quel giorno, farò riemergere la gloria della casa di Israele. E a te, Yeheskel, darò credibilità per parlare apertamente tra di loro quando appunto finalmente, cioè quando non finalmente, quando di fatto volevo dire, vedranno avverarsi le tue profezie, dunque purtroppo della distruzione, e riconosceranno finalmente Veyadu Ki Ani Hashem. Dunque si conclude con il Veyadu Ki Ani Hashem, che abbiamo visto 8 volte nella Parashah, 3 o 4. Nella Haftarah, e 4 almeno, sì. E dunque, ecco, come abbiamo visto anche il nesso tra, diciamo, le spiegazioni che vi ho riportato della Chassidut, che erano il nesso all'Haftarah. Oggi ho voluto un attimino sottolineare l'Haftarah, dunque, dove abbiamo trovato, dunque, questo Avdi Yaakov e la promessa che ha fatto, questo la veta, questo dimorare la vetach in sicurezza 2 volte, Kiflem Netushia, speriamo molto presto, tutto Am Israel, amen. E questo Veyedu Ki Ani Hashem, che abbiamo visto più volte nella Parashah e nell'Haftarah, e come l'abbiamo visto nella Parashah, prima Am Israel deve riconoscere Hashem, ma com'è che Am Israel riconoscerà Hashem? Quando il nome di Yud Kei Vav Kei, tramite il quale Hashem si è rivelato a Mosè, si rivelerà, nome che rappresenta la ricompensa e la punizione, nello specifico la punizione degli egiziani, vedendo gli egiziani puniti, Am Israel arriverà al Veyadu Ki Ani Hashem, a riconoscere Hashem come di unico, e tanto di più, e non da meno, anche tutto il mondo con Am Israel, Veyadu Ki Ani Hashem. E questi 40 anni anche che abbiamo visto qua, 40 anni che ci ricordano anche 40 anni nel deserto, ci ricordano 40 giorni, cioè questo 40 lo ritroviamo molto nella Torah, sia nel positivo sia anche al contrario, che sono appunto 40 anni nel deserto che non erano certo facili, però abbiamo i 40 giorni anche del Mabul, della purificazione, che diventano anche i 40, la misura di 46A per un mikve appunto per purificarsi. In altre parole, tutto quello che a priori sembra una sofferenza, una cosa non positiva, in realtà non è altro che una purificazione, e speriamo che abbiamo già pagato e passato tutte le purificazioni possibili e che Hashem po porti la pace nel mondo e su Eretz Israel, su Am Israel e su tutti coloro che sostengono e amano Am Israel e Hashem, perché Iskat Havilah, come si direbbe in ebraico, è un tutt'uno, e che possiamo veramente gioire della Geulah Amittit Veashlemah molto presto tutti insieme. E ricordo anche che questa lezione è stata dedicata alla Refuah Shlemah Umushlemet di Shirel Klamo Bat Jessica Rivka, Aliessia Chaya Michal Bat Dina, e לעילוי נשמת סטלה כוכבה חיה בת שלמה, לנשמתה צרורה בצרור החיים, e che veramente Hashem, come stiamo studiando in Kohar Pesach Parashot, che non sia solo uno studio, ma un fatto che Hashem, come si è rivelato allora a Israele, si riveli con l'ultima redenzione, ultima Amen, Amen, Ken Yerazon. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat Shalom Umevorach.